Allora, mi metto qua perché oggi sono un po'... I veneti dice malcunà, sapete cosa vuol dire malcunà? Capite il Veneto voi? No? Ma più o meno Veneto, Bergamasco, Bresciano, insomma. E allora mi appoggio. Volevo dirvi due o tre cose molto, molto semplici, se volete, ma che da qualche tempo mi ronzano in testa. Il momento più importante della vita di vostro figlio è l'adolescenza, non è l'infanzia. E qui mi pare di vedere della gente che ha dei figli, c'è anche qualche nonno, ma mi pare che ci sia anche qualche genitore che... Cioè, da 0 a 12 anni voi preparate vostro figlio, ma la nascita vera di vostro figlio è l'adolescenza. Da 0 a 11 anni è il figlio di papà e di mamma, da 13 anni in poi è figlio di se stesso. E il problema è quello lì. Quando vostro figlio si dice, mamma, papà, scusa, adesso sono grande. Ed è il momento che conosciamo meno di tutti di nostro figlio, è l'adolescenza. Anch'io che ho scritto decine e decine di libri, di fronte agli adolescenti di oggi sono così. Ogni volta devo stare attento, devo ascoltare, non devo mai saperla lunga, perché mi fregano sempre. Allora dovete uscire da questa porta questa sera convinti che il momento più importante della vita di vostro figlio è l'adolescenza. E se l'adolescenza è veramente la nascita di vostro figlio, potete andare a casa tranquilli. Ma se non avete capito che l'adolescenza è la nascita di vostro figlio, vera, io sono venuto per niente, anche se ho 80 anni, perché l'ha detto 3 volte, quindi come lui fosse un sedicenne, capito? Vabbè, comunque. Mi spiego. Perché la crisi della famiglia e della società italiana è che non conosciamo gli adolescenti. Non li conosciamo perché nessuno ci ha aiutati a conoscerli, perché noi abbiamo, anche noi preti, la scuola, i preti, la società, la conoscenza dell'infanzia ce n'abbiamo tanta. Eventualmente sbagliamo perché siamo troppo condiscendenti, perché adoriamo i nostri figli, ma non perché non li conosciamo. Credo che l'infanzia è il periodo della vita che più conosciamo, che tutti abbiamo studiato, che gli specialisti spiegano bene, che tutte le riviste spiegano. Ed essendo anche un periodo dolce e tenero, ci viene bene coccolarsi un figlio di 8 anni, un figlio di 6 anni, un figlio di 4 anni, già a 9 anni comincia, è dolce, vi viene normalmente, fate fatica a non coccolarvelo, padre, madre, nonna, tutti, perché siamo tutti, quando c'è un bambino in casa, siamo tutti con un'aria serena, siamo tutti disponibili e pronti ad ascoltare. Quando incomincia il periodo vero, che vostro figlio taglia quel cordone ombelicale vero, che non è quello fisico, ma è quello psicologico, in quel momento lì, vabbè, da quel momento lì, pensate, sta nascendo vostro figlio. E se sbagliate quella nascita lì, quello che avete fatto da 0 a 11 anni non vi serve niente, non vi serve niente. Avete lavorato... Avete sofferto, avete amato, avete fatto di tutto per renderlo anche un ragazzo sveglio e intelligente, ma se sbagliate quella mossa lì, rovinate tutto quello che avete fatto, ma soprattutto si rovina vostro figlio. E oggi gli adolescenti si rovinano perché noi non siamo capaci di capire questa mossa. Non diamo l'importanza che deve avere questa mossa. Perché quando vostro figlio vi dice no, a 12 anni vi agitate. Mentre è normalissimo che vi dica no. Un figlio che a 12 anni vi dice sempre di sì, non è mica normale, capito? Non è normale, fatelo visitare. Perché è un figlio di 12 anni è un puledro. E quindi è chiaro che subito vi dice di no. Voi che siete gente di chiesa, io stasera devo anche fare il bravo perché c'è il Signore, quindi spero che non mi scappano le parolacce. Voi che siete gente di chiesa e che avete letto il Vangelo, l'avete letto il Vangelo, sì. Voi cinque davanti, sì. Almeno voi cinque davanti, sì. Così, così. Dunque, c'è una bellissima pagina del Vangelo, cioè tre righe del Vangelo. Ci sono tre righe del Vangelo che spiegano l'adolescenza. Tre righe del Vangelo. Vittorino Andreoli, per spiegare l'adolescenza, ci spiega 300 pagine. Crepè, tre libri. Gesù, tre righe. Per spiegare l'adolescenza. Un padre aveva due figli. Disse al più grande: vai per favore in campagna a voltare il fieno, non so, una roba del genere. E disse al più grande: sì, papà. E non andò, capito? Non andò. Sì, papà, e non andò. Disse il papà al figlio più piccolo: tesoro, vai ad aiutare il fratello a voltare il fieno in campagna. No! E andò. Quella riga lì spiega tutta l'adolescenza, le 300 pagine di Vittorino Andreoli, 40 libri che ho scritto io, i 100 libri che scrive Crepè. Il Cardinal Martini, quando commentava questa famosa pagina del Vangelo, diceva: tutti vorremmo avere il terzo figlio. Quello che dice: vai in campagna, sì, e ci va, ma non c'è neanche nel Vangelo il terzo figlio, mi sono spiegato? C'è quello che dice no e va, quello che dice sì e non va, ma il terzo che dice sì e va non c'è. E questo è il Vangelo, non è che sia Topolino. Quelle due righe lì spiegano l'adolescenza. Voi non vi dovete spaventare, perché vostro figlio, puledro, che non vuol più essere il cocco di mamma, mamma io sono diventato grande, per favore mollami, lasciami in pace, lasciami stare, chiaro che vi dice di no, ma ve lo dice ancora prima di ragionare, così, no, va bene così. Poi, se invece di arrabbiarvi, eccolo, tutto quello che ho fatto per te, perché voi donne poi quando incominciate una roba, una manfrina che non finisce più. Certe volte i vostri figli hanno anche ragione. Per te, ti ricordi? Alle 4 di mattina ti ho portato all'ospedale, ti ricordi? E il figlio deve: sì, mamma, sì. Non dovete, perché è normale. L'atteggiamento dell'adolescente, se voi tornate un po' indietro, è lo stesso atteggiamento di vostro figlio quando è uscito dalla vostra pancia. Quando è uscito dalla vostra pancia, per un momento l'avete amato infinitamente, ma per un altro momento avete perso vostro figlio. L'avete perso e guadagnato subito, ma per un momento l'avete perso. Perché per una donna coccolarsi suo figlio nella pancia, va bene, starebbe lì per tutta la vita. Peccato che la pancia diventa grossa, eccetera, eccetera, eccetera. Ma per sé, dal punto di vista psicologico, una madre vorrebbe sempre averlo in pancia il figlio. Tanto è vero che anche dopo 30 anni, 40 anni, vostro figlio ce l'avete in pancia. Anche quelle intelligenti, anche le mamme brave, anche le psicologhe, anche quelle. Perché quando si è mammi, si è mamma. Quando è morta mia mamma, aveva 84 anni, io ne avevo 64, ha detto mio fratello: digli al Tunino, che ero io, 64 anni, capito? Perché la mamma. Quando è uscito dalla vostra pancia, per un momento, va bene, l'avete perso, poi l'avete guadagnato piano piano, gli avete insegnato tutto quello che ha fatto sì che vostro figlio poi da 0 a 11 anni legga, scriva, cammini, eccetera, 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 preghi, spero, sia obbediente. Però c'è stato un momento in cui l'avete perso. Andate di qua. Quando vostro figlio a 12 anni incomincia a dire: mamma, non sono più un bambino, lo state perdendo per la seconda volta, ma è una perdita che è crescita, è fisiologica, è psicologica, meglio, qui è fisiologica e qui è psicologica. Ma quasi se non avvenisse questa seconda rottura, Guai se vostro figlio rimanesse sempre lì sotto le gonne della mamma. Vuol dire che non matura, vuol dire che non nasce veramente. Però mentre all'uscita della pancia tutti sappiamo tutto, al primo no di vostro figlio di 12 anni nessuno sa niente. Dice, cosa faccio? Allora, quando arriva a casa il marito, il Tonino, oggi, gli ho chiesto tre favori, tre no. Cosa facciamo? Lo castigo, faccio finta di niente. Ed invece non dovete né castigare né far finta di niente. Dovete pensare che dovete avere un atteggiamento diverso per la seconda nascita di vostro figlio. E la seconda nascita di vostro figlio ha tutte le manifestazioni della prima nascita di vostro figlio. Allora, c'è qualche nonno in giro, qualche nonna. Allora, una delle cose che hanno fatto le nonne, quando la figlia, mano a mano che la pancia cresceva, hanno cominciato a fare i vestitini per il nipotino, le scarpette, le ciabatte, quel che volete voi, per cui mano a mano che cresceva la pancia, la nonna si dava da fare oppure comperava. Poi la sorella non sposata comperava la carrozzina, che doveva essere migliore di quella della signora della porta di là, eccetera, eccetera, eccetera. La prima cosa che avete, appena vostro figlio è nato, avete cominciato a pensare come vestirlo, come alimentarlo, come conoscerlo. Perché una cosa è averlo nella pancia, una cosa è conoscere vostro figlio. Come conoscerlo, come vestirlo, come aiutarlo a crescere. Queste sono le cose che avete fatto nei primi anni di vita di vostro figlio. Quando vostro figlio vi dice a 12 anni no, succedono le stesse cose che sono successe nei primi mesi e anni di vita. Primo, indovinate cosa vi dico, come si vestono gli adolescenti. Come si vestono gli adolescenti, A voi potete dire, dice, dai che adesso ci sono i saldi, dai che andiamo a comprarti una maglietta. Sì, la maglietta. L'adolescente si fa comprare la maglietta dalla mamma, ma scherzi. Prende una maglia che è 4 numeri più grandi, che va fino in fondo alle scarpe, ma l'importante è che sia lui a scegliere. Come si vestono gli adolescenti? Gli adolescenti di oggi sono terribili. Adesso magari un po' meglio, ma c'è stato un periodo, vi ricordate? Oggi ero in città e ne avevo due davanti, diamine. Io mi domando, ci avevano tutto sedere fuori perché l'altezza del pantalone, non so dove fosse. E io di dietro dico, ma come fa a camminare quello lì? Tanto che si è voltato, ho visto che erano in due, continuavo a domandarsi chi c'è quello di dietro. Finalmente mi hanno conosciuto, e ho detto, ah, Don Mazzi, sì, cosa fa? Sono qua che guardo quanto sono alti i tuoi pantaloni, perché mi domando anche se l'hai messa per comodità, in modo che anche quando fai la pipì non c'è neanche bisogno che li apri, perché tu sei già pronto, si è messo a ridere. Come fanno a camminare in quella maniera lì? D'altra parte, per loro il vestito significa riscatto da. E quindi tutta la foggia dei vestiti degli adolescenti, in qualche maniera, sono il segnale dell'autonomia. Non sono più i cocchi di mamma, oppure non sono più vestiti dalla mamma. Quindi c'è tutta. E qui il mercato dei farabutti. Va bene, pensate i vestiti che fanno per i nostri ragazzi. Pensate come c'è saltata sopra, chiamiamola moda, non so cosa sia, sui nostri adolescenti. Gli affari che fanno per i bambini e gli affari che fa la moda sugli adolescenti e sulle adolescenti. Però il vestito è il simbolo di una nascita. La prima cosa che avete fatto quando è uscito dalla pancia vostra, vostro figlio, l'avete vestito. La seconda nascita, l'adolescente, si veste. Quindi non drammatizzate sui vestiti di vostro figlio, ma sappiate che una dei segnali della nascita è anche il come si veste. Secondo, il vocabolario degli adolescenti. Il vocabolario degli adolescenti. Dice, ma come? L'ho mandato in oratorio? L'ho mandato dalle suore? L'ho mandato dai preti? E questo tira giù di quelle robe. Poi c'è sempre la famosa parolina, la famosa parolina molto breve che tutti conoscete, ma dice, orca miseria. Quando uno dice che la parolina lì, va bene? Vuol dire che in qualche maniera si riscatta dal papà e dalla mamma. Il vocabolario. Quando vostro figlio è uscito dalla pancia avete fatto di tutto perché parli. E se per caso ha parlato il giorno dopo del cugino, siete già in ansia, andate già dal pediatra. Mio figlio ha parlato 2 ore dopo di suo cugino. Sarà normale? Non sarà normale? Tutto il paese deve sapere. Quindi pediatra, perché ha parlato 1 ora dopo? Poi quando è cominciato a parlare ve ne pentite. Magari non avesse mai parlato, perché poi recuperano, quelli che parlano un anno dopo, recuperano, non preoccupatevi, in quarto d'ora recuperano. E quindi ha continuato a parlare di giorno, di notte, tutte le domande che fanno i bambini, mamma perché il fumo va in su? Perché va in su? Mamma perché è rosso? Perché è rosso? Mamma perché? Insomma, non c'è tutti perché per cui non state mai in pace, perché ha scoperto la parola. La stessa cosa l'adolescente, è una nascita, però parla con un linguaggio completamente diverso da quello che gli avete insegnato. Ma non spaventatevi, sta facendo le prove per il nuovo linguaggio che poi sarà quello che userà da grande. E quindi è un linguaggio intermedio tra linguaggio del bambino e linguaggio del grande. E i linguaggi degli adolescenti sono straordinari, perché l'adolescente è un poeta, è capace di piangere per delle ore, è capace di scrivere poesie. Io che ho fatto un diario perché mi piace, al posto di smemorando, ho fatto tremenda. Se voi vi fate dare il diario, beh, forse a voi, alla mamma non lo dà, ma a me qualche volta, su quei diari lì c'è di tutto. Gli adolescenti disegnano, fanno caricature, scrivono poesie, sono dolcissimi. Poi purtroppo scrivono qualcos'altro, ma è perché in qualche maniera incominciano a riappropriarsi di un linguaggio che prima era il linguaggio del papà e della mamma, degli altri. È importante. Attenzione che gli adolescenti di oggi sono adolescenti che hanno un vocabolario molto, molto, molto povero, perché parlano poco. Perché oggi purtroppo parla il telefonino, parla il computer, leggono poco, scrivono meno e la scuola non li aiuta. E quindi i nostri adolescenti hanno un linguaggio veramente meschino, e quindi la parolaccia supplisce tante cose. Ed è brutto. Io che sto commentando in modo cattivo il linguaggio di quei 14 imbecilli che sono nel Grande Fratello, provate a vedere che linguaggio hanno quelli lì, e sono gente che ha 30 anni. Fatto salvo che le 3 parolacce che continuano a dire centinaia di volte non sono capaci di fare un discorso. Abituate i vostri figli adolescenti a parlare, ascoltateli. Non spaventatevi, ascoltateli. Terzo, il figlio quando nasce entra in famiglia, l'adolescente quando nasce entra nel gruppo, le amicizie. Il contesto dell'adolescenza sono gli amici, mentre il contesto dell'infanzia è la famiglia. E quindi è importantissimo che voi curiate le amicizie dei vostri figli. È importantissimo che ci siano attività parrocchiali, oratoriali, sportive, musicali, perché i figli hanno, gli adolescenti hanno bisogno di amicizia. Se voi leggete i giornali in questi giorni, purtroppo, i branchi, la violenza, quello che sta succedendo ci fa star male. Però se noi non aiutiamo i nostri figli ad entrare in un gruppo, se lo fanno loro, e quindi entrano in un gruppo sulla loro misura, e poiché non sono sufficientemente preparati, è chiaro che è più facile che entrino in un gruppo di comodo anziché in un gruppo che li aiuta a crescere. Don Bosco oggi la prima cosa che ha fatto giocare i ragazzi, perché attraverso il gioco creano amicizia, perché il gioco fa gruppo. Il concetto dell'oratorio è un concetto interessantissimo, perché è la possibilità che dei giovani si aggreghino per giocare e poi per studiare e poi per pregare, ma soprattutto l'aggregazione dei giovani e adolescenti arriva attraverso il gioco. Voi siete un piccolo paese, scusate, siete una piccola cittadina, dico bene, e quindi avete ancora le dimensioni molto molto semplici. Curate le attività, curate le aggregazioni giovanili, altrimenti i vostri figli si perdono, perché hanno un bisogno connaturato dell'amicizia, perché l'adolescenza è il tempo dell'amicizia. Attraverso l'amicizia poi il tempo degli innamoramenti e tutto quello che volete voi. Ma proprio perché lo sviluppo fisiologico fa in modo che loro sentano il bisogno dell'amicizia. E gli amici sono importanti. Fate di tutto perché in qualche maniera anche in questa città, in questo paese, le aggregazioni giovanili ci siano e siano di varie tipologie, musicali, di volontariato, sportive, ma ci devono essere. Detto questo, che l'adolescenza è una seconda nascita e che l'adolescenza è l'esplosione di nostro figlio, che l'adolescente è un puledro, ho detto in un altro libro che è come un aquilone oppure è come un grande torrente che ha bisogno delle due sponde, parliamo delle due sponde. Qui guardavo nel primo banco che c'è, fatto salvo quella in mezzo che non capisco bene se sia una zia o una nonna, la nonna no, ci sono due copie. Cioè, stasera ci sono uomini e donne, cosa che non capita molto spesso, perché di solito dice, vagheti, Dico bene? Allora, le due sponde. In questo momento noi diciamo che la famiglia non c'è, che se c'è va male, che uno a Milano dicono che un matrimonio su due va per aria, 50% dei matrimoni vanno per aria, io spero che non sia vero. Però, già ve lo dicevo prima nel mio libro, mentre la figura della donna in qualche maniera c'è sempre stata, la figura dell'uomo e del padre non c'è. O meglio, c'è, ma non c'è. E mi spiego. Noi veniamo da una società che era commisurata sui clan, sulle famiglie numerose. La vera configurazione dell'Italia degli anni 30 erano le cascine, le porte aperte, le famiglie coi parenti, i ragazzi che giocavano nel cortile. Quella era lo standard della famiglia fino al primo dopoguerra. Quindi c'era la famiglia di allora che era anche azienda. Io vengo da Verona, per cui mio papà erano 12 fratelli, contadini, e quindi lì c'era l'azienda, facevano il pane, c'era mia mamma che faceva l'infermiera, quindi c'era anche una specie di pronto soccorso, perché noi ci spaccavamo le gambe una volta al giorno. Adesso guai se il ciccio bello si spaga una gamba. Da noi ce n'erano 3-4 feriti, ogni giorno eravamo in 32 cugini, botte d'orbi, quindi possiamo immaginarvi. Quindi c'era sempre lo spirito, che era proprio spirito, per cui bruciava. Adesso abbiamo inventato anche l'alcol che non fa star male, ma lì bruciava, quindi mia nonna e mia mamma si godevano sulle botte che ci dovevamo fare una bella strisciata di alcol, va bene, modo che urlavamo tutti. Per cui le nostre case erano aziende, erano anche, poi c'era la zia che sapeva più di tutti, che faceva le ripetizioni. Quindi, e poi mia nonna che faceva il pane, quella che amavo di più perché faceva il pane. E quindi quando appena sentivamo l'odore di pane eravamo tutti lì, capito, in attesa, come mio nonno quando la mattina mungeva, siccome facevamo a gara, veniva a chiamarci perché tenessimo la candela.